Facciamo un piccolo spin-off della cultura del Vangelo, che è il tema che stiamo trattando in questo periodo. Perché sì, la cultura del Vangelo è qualcosa che effettivamente è proprio intrinseca. E alcune volte facciamo delle cose non pensando che qualsiasi cosa che facciamo o diciamo ha dietro un certo tipo di cultura. E ogni cosa che noi facciamo e diciamo lascia un segno tra di noi, tra i nostri amici, i nostri colleghi, ma anche nella società proprio in cui noi viviamo. E quindi ci dobbiamo anche rendere conto che veramente abbiamo un potenziale sia nel bene che nel male. Proprio perché ogni nostra scelta, ogni nostro dire, ogni nostro fare lascia proprio un segno e noi vogliamo che quel segno sia un segno che proclami Dio, che proclami Cristo, che proclami il Vangelo. Non è solo fare le cose per bene, fare le cose perché siamo buoni, perché ci definiamo cristiani, ma è proprio un far vedere Cristo attraverso di noi, in ogni azione, in ogni parola, in ogni ambito, in ogni situazione che viviamo. E mi rendo conto che questa mattina vogliamo rispondere a questa domanda: che chiesa vuoi? Che tipo di chiesa vuoi? Che tipo di chiesa ti aspetti di vivere? E mi rendo conto che risponderemo a questa domanda utilizzando un passo che non si usa molto spesso nei sermoni domenicali. Ed è anche un passo un pochettino lungo, per questo non ve l'ho sbattuto tutto qui perché sennò non ci stava. Ma vi invito allora a prendere le vostre Bibbie di carta o digitali, spero che ancora ce l'abbiate, almeno digitale dovrebbe essere comodo da portare. Per chi non ce l'ha, abbiamo una bellissima libreria qua fuori dove poter acquistare. No. E ci andiamo a leggere quasi tutto il capitolo 35 dell'Esodo. Non lo leggeremo tutto, quindi seguitemi nei vari passaggi, ma vi invito a leggerlo tutto a casa, anche proprio per capire ancora di più quello che stiamo dicendo. Quindi, Esodo capitolo 35, iniziamo dai versetti 4 e 5. Per chi non ha la Bibbia, leggete insieme, come a scuola. Esodo 35, versetti 4 e 5. Non va avanti, va bene. Poi Mosè parlò a tutta la comunità dei figli di Israele e disse, questo è ciò che il Signore ha ordinato. Prelevate da quello che avete un'offerta al Signore. Chiunque di cuore volenteroso farà un'offerta al Signore, oro, argento, bronzo. Saltiamo al versetto 10. Chiunque è abile in mezzo a voi venga ed esegua tutto quello che il Signore ha ordinato. Il tabernacolo, la sua tenda, le sue coperture, i suoi fermagli, le sue assi, le sue traverse, le sue colonne, le sue basi. Facciamo un bel salto, andiamo al versetto 21. Tutti quelli che il proprio cuore spingeva e tutti quelli che il proprio spirito rendevano volenterosi vennero a portare l'offerta al Signore per l'opera della tenda di convegno, per tutto il suo servizio e per tutti i paramenti sacri. Vennero uomini e donne, quanti erano di cuore volenteroso portarono fermagli, orecchini, anelli, braccialetti, ogni sorta di gioielli d'oro, ognuno portò qualche offerta d'oro al Signore. Versetto 25. Tutte le donne abili filarono con le proprie mani e portarono i loro filati di color violaceo, porporino, scarlatto e del lino fino. Tutte le donne il cui cuore spinse a usare le loro abilità filarono del pelo di capra. Versetto 29. Tutti i figli di Israele, uomini e donne, il cui cuore mosse a portare volonterosamente il necessario per tutta l'opera che il Signore aveva ordinata, per mezzo di Mosè, portarono al Signore delle offerte volontarie. Mosè disse ai figli di Israele: vedete, il Signore ha chiamato per nome Basalel, figlio di Ur, figlio di Cur, della tribù di Giuda. Lo ha riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento, il bronzo, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Ed egli ha comunicato il dono di insegnare a lui e a Oliab, figlio di Eisanamac, della tribù di Dan. Li ha riempiti di intelligenza per eseguire ogni sorta di lavori d'artigianato e di disegnatore, di ricamatore, di tessitore di colori svariati, violacei, porporini, scarlatti e di lino fino, per eseguire qualunque lavoro e per concepire lavori d'arte. A voi poi leggere tutto il resto del capitolo che non abbiamo letto. Ma è interessante perché, appunto, che tipo di chiesa noi ci aspettiamo di vivere? Vuoi una chiesa più bella? Vuoi una chiesa piena di gente? Vuoi una chiesa che sia più utile al servizio di Dio? Una chiesa più accogliente? Vuoi una chiesa che vede più vite trasformate? Vuoi una chiesa che ha più amicizie? Dove nascono matrimoni? Dove le persone si convertono? Vuoi una chiesa più? Nel nostro tema, appunto, la cultura del Vangelo, stiamo vedendo tutti questi più. Più umiltà, più compassione, più fede, più amore, eccetera, eccetera. Vuoi una chiesa con il più davanti? È molto interessante perché il passo che ho preso riguarda una parte della storia di Israele molto particolare, dove Dio dà un progetto preciso a Mosè. Devi costruire il tabernacolo, devi costruire il luogo dove Dio incontrerà tutto Israele. Ed è interessante perché il progetto non era piccolo. All'epoca Israele contava all'incirca 600.000 persone. Noi qui a Lugano siamo più o meno 75.000-80. Immaginate se il comune di Lugano venisse da noi a chiederci di costruire una chiesa che potesse radunare tutta Lugano. Ora, tutta la nostra comunità potrebbe diventare semplicemente il posto dove giocano i bambini. E poi avremo bisogno di un altro spazio ancora più grande per i culti e poi per i giovani. E poi, quindi immaginate la grandezza dell'opera. E Mosè si trova proprio davanti a questo problema, dover costruire un posto dove tutto Israele deve e può incontrare Dio. E ha bisogno di tante cose per costruire questo tabernacolo. Ha bisogno di molti soldi. Ha bisogno di molto materiale e di vario genere, legno, bronzo, ferro, teli di vario genere. Ha bisogno di molte persone disponibili a lavorare, perché non poteva fare tutto da solo. Aveva bisogno di persone con abilità artistiche, perché Dio aveva dato dei progetti proprio anche a livello artistico, di bellezza di questo tabernacolo. Avevano bisogno di abilità lavorative, cioè proprio della costruzione delle cose, e avevano bisogno di anche abili insegnanti. E vi chiedo di tenere a mente questa frase perché è molto importante. E non so voi, ma io non vedo molte differenze con la Chiesa, con il modello di Chiesa che ognuno di noi vive e sperimenta. Perché se ci pensate, anche noi stiamo vivendo un periodo molto particolare, periodo di crescita, di grandi cambiamenti, e abbiamo bisogno veramente che ognuno di noi si metta al servizio nell'opera di Dio, nei piccoli o nelle grandi cose. Abbiamo bisogno che ognuno di noi si metta al servizio per il Signore, proprio come per Mosè quando doveva mettersi a costruire il tabernacolo di Dio. E infatti così successe. Mosè chiamò alle armi, al lavoro tutto Israele e arrivò una marea di gente pronta a servire e nel giro di pochi anni il tabernacolo venne costruito. E non abbiamo bisogno anche noi delle stesse cose che avevano bisogno Mosè per costruire il tabernacolo? Non abbiamo bisogno delle stesse cose? Se ci pensate, sì. Perché, vedete, il tabernacolo era solo l'ombra e il lavoro parziale di quello che poi avrebbe compiuto la Chiesa successivamente. Sì, perché noi siamo chiamati, ognuno di noi è chiamato il Tempio di Dio, il luogo dove le persone possono arrivare a Dio. Ognuno di noi è quel Tempio. Ognuno di noi può far vedere Dio agli altri, può far incontrare Dio agli altri. Noi siamo chiamati ad avere vite di lode e adorazione, proprio quelle che avevano i sacerdoti che stavano lì giorno e notte a suonare, a lodare, ad adorare Dio. Noi siamo chiamati a sacrificare i nostri corpi proprio come sacrifici viventi, proprio come quei sacrifici che venivano fatti all'interno del Tempio. Noi siamo chiamati ad essere santi e a santificarci quotidianamente, proprio come i Leviti che erano stati messi da parte, erano stati santificati per l'opera del Tempio. E noi siamo costantemente alla presenza di Dio. Perché è sbagliato dire che c'è Dio solamente qui la domenica quando facciamo il culto. Sarebbe limitativo, sarebbe anche brutto. Ma grazie a Dio noi abbiamo la possibilità di vivere costantemente alla presenza di Dio. Quindi vedete come le differenze tra il Tempio, il Tabernacolo e la Chiesa di oggi non sono tante, anzi, è proprio l'ombra della Chiesa, l'ombra di quello che la Chiesa deve fare oggi, è chiamata a fare oggi. Quindi torniamo alla domanda iniziale. Che Chiesa vuoi? Vuoi una Chiesa con tutti questi più? E allora prendiamo proprio l'esempio di Mosè del Tabernacolo. Che cosa Dio ha messo nel tuo cuore? Quali doni? Quali capacità? Quali talenti? Che cuore tu hai per il servizio del Signore? Sei pronto a muoverti e a dire ok, mi metto io a costruire, mi metto io a fare, io sono bravo in questo, io mi sono bravo in quell'altro, io posso dare questo, io posso dare quest'altra cosa. Che cosa Dio ti ha messo nel cuore? Perché, vedete, ogni servizio, ogni donazione, ogni cosa che tu sai fare, ogni cosa che tu doni a Dio, anche se è piccolo, non va assolutamente sprecato, perché il nostro Dio è un Dio di moltiplicazione, che può prendere dal piccolo, dal nulla e fare grandi cose. E allora non è importante chi tu sei, è importante il cuore che tu hai per Dio, riconoscere quello che Dio ti ha dato e lo metti al servizio degli altri. Proprio come Mosè aveva bisogno di tutte le persone per costruire il tabernacolo. E infatti Mosè non chiamò un'elite di persone a costruire il tabernacolo, non costruì il tabernacolo attraverso solo un piccolo gruppo di persone, ma aveva bisogno di persone con abilità magari artistiche, magari aveva bisogno di abilità più manuali, aveva bisogno magari di gente che sapeva insegnare, gente di preghiera, aveva bisogno di persone che potessero donare vari tipi di materiale, aveva bisogno di gente che diceva e rispondeva sì, vengo io a lavorare per l'opera del Signore. E non era un'elite, era aperto a tutto il popolo. Perché Dio non si serve di persone grandi, potenti, non c'è un credente di serie A e un credente di serie B davanti a Dio. e meno male, ma tutti possono essere e sono chiamati al servizio del Signore. Che cuore hai per Dio? Ed è bello che non dobbiamo neanche sforzarci, perché Dio aveva dato un progetto preciso per la costruzione del Tempio, del Tabernacolo. E quindi Mosè non doveva neanche stare lì a sforzarsi a disegnare, a progettare, doveva semplicemente seguire. E questo è interessante perché il fatto di avere un progetto è un discorso che ritroviamo spesso nella Bibbia. Perché Dio non lascia mai da soli le persone, Dio non lascia mai al caso, ma Dio segue un progetto ben preciso per ognuno di noi. Quindi segui il progetto di Dio. Adamo, purtroppo sto poraccio, ultimamente lo sto prendendo sempre come esempio negativo, Adamo aveva un progetto, Dio gli aveva dato un progetto, prenditi cura del giardino dell'Eden, ci sono animali, piante, prenditi cura di questo giardino. Non lo fece e va bene, è stato cacciato. Mosè, gli è stato dato il progetto di costruire il tabernacolo e lui lo fece e costruì il tabernacolo per Dio, proprio come, se vi leggete le ultime frasi del capitolo di Esodo 35, c'è scritto che Mosè compì tutta l'opera come Dio gli aveva detto. Noè ebbe il progetto della costruzione dell'arca e attraverso Noè si salvò lui, la sua famiglia e gli animali. Giosuè aveva il progetto di conquistare le varie terre per darle al popolo di Israele, dividere i territori, e così fece. E gli apostoli ebbero il progetto dato direttamente da Gesù per fondare e costruire la Chiesa, e così fecero, e andarono e fondarono chiese, e noi siamo il frutto di quel servizio. Così noi siamo chiamati a costruire e far crescere in senso materiale, spirituale, fisico, la Chiesa di oggi. Perché noi non possiamo neanche pensare di costruire e sistemare la Chiesa del passato, così neanche quella del futuro. Noi siamo chiamati a servire e a lavorare nell'oggi, nel presente. Il futuro ci penseranno gli altri. Noi pensiamo al nostro presente. E quindi non secondo un nostro disegno, perché non è la nostra volontà, ma la tua volontà sia fatta. E il tuo regno sia fatto. Non è il nostro regno, non è la nostra volontà. E quindi prestiamo attenzione a una cosa. Non preghiamo, non facciamo questa preghiera. Ci mettiamo nelle nostre camerette, ci inginocchiamo, diciamo, ah Signore, però vorrei una lode più bella, fanno i canti ancora quelli vecchi, no Signore, però io vorrei una chiesa bella, no, questo è un capannone, non mi piace, è brutto, ma siamo in pochi, Signore, io voglio una chiesa che ci abbia meno 150 membri, non va bene, non mi piace, ma il bar non mi danno quello che vogliono, c'è solo la Coca-Cola, Signore, ma cambia ste cose che non ce la faccio, non mi piace. Non pregare così, perché non è con i voglio che si costruisce il regno di Dio, non è con i voglio nostri che si costruisce il regno di Dio, ma facendo la volontà del progetto che Dio ha per noi, che si fanno le cose, che ci sono i cambiamenti, e come ho detto prima, è per un cuore volenteroso che si fanno le cose. E non serve avere grandi qualità, grandi doti, grandi talenti, e adesso vi faccio qualche esempio. Conoscete? Gutenberg, famosissimo. Lui aveva 1200 fiorini che gli erano stati prestati da un suo amico e lui lavorava in Germania per il conio, stampava le monete. Lui ha preso questi 1200 fiorini, ha preso le sue abilità nello stampare le monete e ha detto: io voglio rivoluzionare la lettura mondiale. Si è messo e ha iniziato a costruire una prima stampante meccanica. E poi, intanto che costruiva la stampante, doveva iniziare a fare delle prove. Ha detto: ma con cosa faccio delle prove? Che libro posso usare? E ha detto: voglio usare un libro importante che cambia le vite delle persone. E ha preso la Bibbia e ha iniziato a stampare la Bibbia. Nel giro di qualche anno vennero stampate le prime 120 copie della Bibbia, la famosa Bibbia di Gutenberg. E se noi oggi abbiamo la Bibbia tra le nostre mani, è grazie a un uomo che aveva semplicemente quei 4 spicci, perché quei 1200 fiorini erano pochissimi in realtà, e la sua conoscenza nello stampare le monete. Basta. Aveva però un cuore e ha voluto dare al mondo la possibilità di leggere un testo che per lui era fondamentale, la Bibbia. E ha cambiato il mondo. Fratello Andrea, porte aperte. Missionario, stava già servendo il Signore, poi a un certo punto si è fermato e ha detto: ma io non ho mai conosciuto un missionario che è riuscito a passare la cortina di ferro. Sai che c'è? Vado io. Prende la sua valigia, la riempie di Bibbie e parte, e sappiamo che diventa il contrabbandiere di Dio. E se oggi tante nazioni hanno la possibilità di avere anche solo una piccola parte della Bibbia, è grazie a quella valigia e quel cuore di quella persona che semplicemente ha detto: non l'ha mai fatto nessuno? Lo faccio io. Non è che si è messo a pregare: Dio, ma non hai ancora mandato nessuno lì, non puoi trovare qualcuno da mandare, ma perché non c'è qualcuno che va? No, non c'è andato nessuno, vado io. Müller, lui passava in Inghilterra tra le strade e vedeva tanti bambini orfani. Perché ci sono così tanti bambini orfani nelle nostre strade inglesi? Sai che c'è? Mi metto a costruire un orfanotrofio. Non aveva nulla, era senza soldi, ma aveva questo pensiero: voglio salvare i bambini in mezzo alla strada. Oggi la Müller House ha salvato più di 130.000 bambini orfani. E se vi andate a leggere il libro della vita di Müller, scoprirete che lui è sempre stato povero, non ha mai avuto nulla, eppure continuava a dare da mangiare, a curarsi, vestiti, i bambini continuavano a venire e a salvarsi. Semplicemente aveva un cuore e una visione. Il Signore poi gli ha dato un progetto e lui l'ha portato avanti fino alla sua morte. E poi voglio leggervi la citazione di Spittler, che magari è un nome che qualcuno di voi non conosce tanto. Lui è il fondatore di Chiesa Viva. È colui che ha, tra virgolette, inventato Chiesa Viva. Su a Cresciona, sul Monte Cresciona, era un ex monaco che si è convertito e ha iniziato a evangelizzare i paesi lì vicini, i villaggi vicini. E a un certo punto ha detto: a cosa serve se ci lamentiamo delle emergenze del tempo davanti ad una stufa calda ed una pipa di tabacco? Dobbiamo dare una mano, anche se in piccolo. Eh sì, perché la fede, ragazzi, non è stare seduti davanti ad un camino, belli, rilassati, sul divano, la copertina, il bicchiere di vino, la pipa, e dire: vabbè, qualcuno lo farà per me. Eh no. La fede è proprio il contrario. Alzati e vai, e fai. Ed è bello perché, vedete, tutti questi personaggi non avevano assolutamente nulla. Avevano solo qualche capacità, qualche dono ed un cuore di servizio per Dio. Una chiesa sana, poi, si costruisce e progredisce grazie a questo tema, quello del discepolato. Per quello vi ho chiesto di ricordarvi bene una delle cose che avevano bisogno Mosè nella costruzione del tabernacolo, perché abbiamo letto, c'erano anche degli insegnanti, perché la Chiesa cresce proprio grazie al discepolato che ognuno di noi fa. E il discepolato non è una cosa, una caratteristica, un servizio che deve fare per forza solo il pastore, ma ognuno di noi è chiamato a discepolare. E il discepolato non è neanche il: ah, ok, io sono il pastore, ho studiato di più, vado da Roger che lui sa meno di me, gli devo insegnare qualcosa che lui non sa. Roger poi va in giro, aspetta, chi è che sa meno di me? Cerca, ok, vado, e ti insegno perché tu sai meno di me. No, non è una gerarchia di chi sa di più deve insegnare a chi sa di meno. Ma è un portare i pesi gli uni gli altri, queste sono tutte citazioni della Bibbia, è pregare gli uni degli altri, è l'incitarsi all'amore gli uni gli altri e incitarsi al servizio gli uni gli altri, è il dove non arrivi tu ti accompagno gli uni gli altri, e questo è discepolato. E si basa proprio sul reciproco e mutuo aiuto dell'amore che si sviluppa tra le persone. E allora ecco che poi le lamentele, il desiderio di avere una chiesa più, ecco che passa in secondo piano, perché vengono naturalmente. Perché una chiesa che serve, che si muove, che evangelizza, che crea rapporti forti, poi viene su da sola. Si costruisce da sola, perché stai facendo e stai seguendo la volontà e il progetto di Dio per la chiesa. Semplicemente. E il bello è che quando ci discepoliamo gli uni gli altri, noi stiamo mettendo al centro Cristo, perché ripeto sempre a dirlo, noi dobbiamo mettere al centro Cristo in ogni nostra cosa che facciamo. Ecco perché la cultura del Vangelo, noi lasciamo il segno in ogni cosa che facciamo e diciamo, perché noi dobbiamo sempre riportare le persone a Cristo, perché la Chiesa non è di Ruben, la Chiesa non è del pastore X, la Chiesa non è del missionario Y, ma è di Cristo. E a Lui va la gloria, il nostro onore e tutte le cose. E ogni volta che noi serviamo il Signore e doniamo soldi, talenti, doni, tempo, tutto quello che noi abbiamo nel nostro cuore che il Signore ci ha dato e glielo ridiamo a Lui, noi stiamo onorando Dio. Il servizio, il donare, il donarsi non deve essere visto come un qualcosa che ci toglie qualcosa da noi, ma deve essere visto proprio come un atto in cui noi stiamo onorando Dio. Attraverso le nostre azioni, il nostro parlare, il nostro fare, noi possiamo onorare Dio. Ed è quello che dobbiamo fare ogni giorno della nostra vita. Perché se in una nostra azione, in una nostra parola, in un nostro modo di fare, noi non stiamo onorando Dio, vuol dire che stiamo facendo qualcos'altro. E se quel mattone non lo mettiamo per l'opera di Dio, lo stiamo mettendo per costruire un altro tipo di opera. Ed è per questo che in Isaia, capitolo 6, versetto 8, leggiamo: «Udì la voce del Signore che diceva, chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi, ecco, manda me». Non sta dicendo, manda qualcun altro. Non c'è scritto, fallo tu perché io non sono capace. C'è scritto, manda me. Lo faccio io. Vabbè, ma c'è il pastore che lo può fare, ma c'è il consiglio di chiesa che sono più bravi, sono loro i responsabili. No, no, manda me. Non è delegare il servizio a qualcun altro. Ed è per questo che leggiamo, se qualcuno vuole seguire, prenda la sua croce e mi segua. Non è, ok, adesso la porto sempre io la croce anche per voi, non vi preoccupate, voi state leggeri che poi pesa la croce. No, no, ognuno la deve prendere, la deve portare. È un compito che spetta a te. Dio ha chiamato te, ha chiamato ognuno di noi. Se vogliamo una chiesa più, dobbiamo veramente alzarci da queste sedie, da quella poltrona. E alzarci e veramente iniziare a servire, a donare tutta la nostra vita per il Signore. Altrimenti rimarranno delle bellissime parole, come quando a gennaio, finite le feste, si va in palestra. Io mi iscrivo in palestra, pago anche già tutto l'anno, pago già l'abbonamento completo, paghi, fai un mese, fai il mese di prova e poi non ci vai più. Ecco, le parole sono così, come quell'abbonamento in palestra. Se non ci mettiamo ad alzarci dalle nostre poltrone, dalla nostra comodità, dal nostro comfort zone, rimarranno solo bei propositi. Certo, tu hai avuto un bel proposito, il voler metterti in allenamento, voler dimagrire, voler fare tante belle cose. È un bel proposito, assolutamente, ma rimane un bel proposito, delle belle parole. Hai anche pagato l'abbonamento, ma poi non l'hai usato. Gli attrezzi rimangono lì. E anche se ci sono e li puoi usare, rimangono lì e non ti saranno di nessun tipo di aiuto. Se non siamo costanti, disciplinati e proprio con un cuore di servizio, tu avrai un abbonamento pagato a vita, perché l'ha pagato Gesù Cristo per te, e ce l'hai lì però, fermo a fare nulla. E poi abbiamo gli allenatori che stanno lì e non sanno cosa farti fare, perché non c'hanno gente, povero Leo, povero Luca, non sanno cosa farci fare perché nessuno arriva in palestra. E spesso siamo come Mosè. Mosè all'inizio, anche se lui è stato il più grande profeta che la Bibbia ci descrive, nel suo inizio ha avuto una piccola parte della sua vita in cui ha fatto degli errori, ha fatto fatica a fare delle cose. Quando Mosè, appunto, viene chiamato da Dio a liberare Israele dalla schiavitù egiziana e gli dice: guarda, tu adesso prendi, vai davanti al faraone, gli dici questo, 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 e dovrai fare miracoli e tu dovrai liberare Israele dalla schiavitù egiziana. Lui gli dice, prima di questa frase che c'è scritto, gli dice: ma io non so parlare, non sono bravo a parlare. E Dio gli dice: sì, ma non ti preoccupare, chi è che ha fatto la bocca? L'ho fatta io, quindi tu vai, che ti aiuto io, ti dirò cosa fare, cosa dire, usa le parole. E Mosè non è che dice: ah, vabbè, ok, mi aiuti tu, a posto. No, dice: ti prego, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai. È un po' come sta dicendo: sì, ho capito che tu sei con me, però è meglio che mandi qualcun altro, perché io non sono capace. Io non sono pronto, non riesco, non ce la faccio. E questo è un mantra che tanti di noi hanno nel cervello. Non sono bravo, non sono capace, non sono abbastanza, non ho talenti, non ho doni, non ho qualità, non sono giovane, non sono ricco. Metteteci qualsiasi mantra nella testa. La risposta a questa frase di Mosè, c'è scritto: l'ira del Signore si accese contro Mosè. L'ira del Signore. Cioè, Dio si è arrabbiato forte con uno dei personaggi più grandi e più fedeli della storia dell'umanità. Perché? Perché lui non ha detto subito: ok, vado, mi hai chiamato, manda me. No, ha detto: no, ti prego, Signore, fallo fare a qualcun altro che è meglio. Preferiamo far fare le cose agli altri. E preferiamo però lamentarci anche e stare seduti, perché appunto è più comodo, è più facile, è più tranquillo, è più bello. Non abbiamo rischi, non abbiamo problemi. Perché è vero che poi quando ci mettiamo a servire, Satana attacca. Satana è pronto ad attaccare, a fermare, a bloccare il servizio. E allora sì, certo, stare seduti è più comodo. Quando ci mettiamo in gioco però vediamo anche le benedizioni del Signore. Se vogliamo appunto una chiesa più bella, più accogliente, più grande, eccetera, eccetera, dobbiamo alzarci e dire: Signore, manda me. Giacomo, poi, in conclusione, è molto, molto pratico, è molto diretto. E scrive così, e concludo: a che serve, fratelli, se uno dice di aver fede, ma non ha le opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede. Se non ha opere, è per se stesso morta. A che serve dire prego per te e poi non lo fai? A che serve dire sì, la Chiesa c'è per te, se hai bisogno ci siamo, E poi in realtà non è così. A che serve appunto dire sì sì, ti aiutiamo noi, ti aiuto io, hai bisogno, ti aiuto io, e poi non lo fai? A che serve lamentarti perché non ti vanno bene delle cose e poi stai seduto e quando sei stato chiamato al servizio non lo fai. Se la tua fede è una fede da panchina, da panchinaro, usando un esempio calcistico, non servi assolutamente a nulla. Rimarrai seduto lì. E hai voglia di lamentarsi poi. Ma se vuoi far parte della squadra e vuoi servire, allora alzati, chiedi il cambio e mettiti a segnare. Perché è inutile avere tutta la fede del mondo, dire di essere il più teologo del mondo, fare tutte le scuole bibliche del mondo e poi non hai amore e cuore verso gli altri, non hai amore e cuore verso il Signore, verso il servizio, verso quello che sei stato chiamato a fare, perché ognuno di noi ha un progetto ed è chiamato a metterlo in atto. Amen, Chiesa? Amen.